Allora, torniamo a parlare del conflitto tra la macchina tecno-militare israeliana e la popolazione palestinese, cercando sempre di restare all'interno del campo di osservazione a cui è dedicata questa trasmissione di Radio Blackout. Quindi repressione, sorveglianza, tecnologia. Partendo dal primo punto, e quindi dalla repressione, dall'apparato repressivo, è stato recentemente pubblicato un articolo abbastanza interessante su Local Call, inchiesta ripresa da Plus 972 Magazine, le testate di inchiesta che hanno fatto emergere l'uso delle intelligenze artificiali per l'identificazione di obiettivi. Stiamo parlando di Lavender, di Where is Daddy e via dicendo. In questo caso un'inchiesta dove si osserva un fenomeno strettamente connesso alla repressione, o meglio il fenomeno che giustifica l'apparato repressivo, ovvero quella che viene definita e viene semplificata all'interno della categoria della criminalità. Partirei subito con la lettura di qualche estratto da questo articolo. Secondo uno studio del Taub Institute, nel 2019 la comunità araba in Israele ha registrato il terzo tasso di omicidi più alto tra i paesi OCSE, appena sotto il Messico e la Colombia, con oltre 11 omicidi ogni 100.000 abitanti, una cifra che è triplicata per quelli di compresa tra i 20 e i 34 anni. Lo studio ha inoltre rilevato come gli omicidi nelle comunità arabo-palestinesi in territorio israeliano siano più che raddoppiati, da 109 nel 2022 a 233 nel 2023. Come dichiara l'avvocata ed esperta di crimini nelle comunità arabe Rawia Andaklu, ci sono pochi villaggi che non abbiano subito sparatorie o dove non ci siano famiglie minacciate, subiscano estorsione di denaro in cambio di protezione, autobombe e così via. Non si tratta solo del numero di vittime, ha spiegato. Intere famiglie hanno lasciato il paese o cambiato luogo di residenza. Altre si nascondono chiuse nelle loro case, per non parlare delle esplosioni quotidiane, degli incendi di automobili e di tutte le persone che restano ferite in questi attacchi, che a volte non vengono nemmeno riportate dai media israeliani. Tra l'altro immagino anche che questa induzione in qualche modo di elevati livelli di violenza, di brutalizzazione delle comunità cosiddette arabe-israeliane sia anche funzionale alla loro rappresentazione razzista, squalificante, via dicendo. Ma proseguiamo con la lettura. All'inizio di quest'anno 86 cittadini arabi sono stati assassinati, un numero sorprendentemente alto che suggerisce che il tasso di omicidi quest'anno sarà simile a quello del 2023. Anno record, appunto. Eppure, nonostante i numeri siano più o meno gli stessi, questo appunto però picco che si stabilizza, le organizzazioni criminali hanno recentemente intensificato le loro tattiche, pubblicando elenchi di obiettivi da uccidere, rapendo civili e nascondendo i corpi delle loro vittime. Quindi, se in qualche modo resta stabile questo picco di omicidi, di morti, cambiano le tecniche e, come vedremo, c'è una militarizzazione anche delle organizzazioni criminali che operano appunto nei territori ad alta densità di famiglie, delle, appunto, di comunità arabo-israeliane, cosiddette arabo-israeliane. Oggi, ad esempio, non si sente più parlare di accoltellamenti. Ora ci sono i missili anticarro, i mortai e i droni. In assenza della legge, le cose si stanno sviluppando in modo orribile, avverte appunto questa avvocata Rawia Andaklu. Tra l'altro cita: in assenza della legge le cose si stanno sviluppando in modo orribile. Non credo sia proprio solo l'assenza della legge quanto l'intersecarsi di più poteri e di più condizioni. Infatti in qualche modo questa simbiosi inizia a emergere da quest'altra testimonianza, come vedremo, testimonianza di A, utilizza appunto una forma di anonimizzazione, un cittadino palestinese in Israele che sceglie di appunto restare anonimo perché perseguitato da un'organizzazione criminale e che sta cercando di lasciare il paese con la sua famiglia, per cui sceglie sicuramente in modo oculato l'anonimato. I capi delle organizzazioni criminali sanno esattamente come funziona la polizia israeliana e pianificano il lavoro di conseguenza, quindi si ha la sensazione che le cose siano coordinate. In assenza di un reale deterrente, il ritmo della loro attività non fa altro che aumentare. Nota ad esempio come negli anni passati uomini armati avrebbero bruciato il loro veicolo per la fuga in un'area remota per nascondere e distruggere qualsiasi prova, mentre ora lo fanno esplodere vicino alla scena del crimine. E se prima limitavano i loro attacchi a determinati obiettivi, ora perseguitano anche l'intera famiglia del loro obiettivo. Non mi sorprende che ci siano alcuni che hanno ucciso 10 o 20 persone negli ultimi anni, prosegue questo uomo, questo cittadino palestinese, di origine palestinese appunto, residente in Israele. Nessuno li persegue, la maggior parte dei casi di omicidio, di minoranze ovviamente, viene archiviata e tutte le prove provenienti dalle telecamere di sicurezza, dai testimoni, dalle impronte digitali e dalle varie tracce vengono scartate. Molto interessante anche quest'ultimo passaggio dove si cita la sottrazione delle prove, molto interessante perché ci rimanda al potenziale sorvegliante attivato sul territorio israeliano e come venga questo appunto acceso e spento, attivato e disattivato come ulteriore sua espressione di potere. Ma restando sul discorso centrale, da un lato emerge, qualora servissero ancora conferme provenienti da un ulteriore contesto osservabile, pur nella sua distanza, nelle sue differenze, come quello israeliano, che è principalmente la violenza sociale, la violenza economica, materiale, la progressiva brutalizzazione della società che produce quella che ci viene spesso raccontata come un fenomeno a sé stante, ovvero la cosiddetta violenza criminale. La violenza criminale, la cosiddetta violenza criminale, dovrebbe essere sempre letta come un prodotto di altri fattori, invece viene molto comodo identificarla come un male originario. Dall'altro, oltre appunto a questa lettura abbastanza superficiale, l'aspetto forse più rilevante, il tema più rilevante che emerge appunto è la funzione simbiotica tra apparato repressivo e apparato criminale. Diciamo una relazione più o meno consapevolmente simbiotica, nel senso che l'apparato repressivo all'interno della dimensione economica della repressione, la cosiddetta economia della repressione, ha bisogno che permangano e che magari si cronicizzino dei fenomeni e delle strutture di extralegalità, appunto gli omicidi, le rapine, i furti, i clan, le gangs, perché altrimenti se andassero ad esaurirsi, non solo andrebbe a mancare la ragione che legittima la presenza di un apparato poliziesco securitario ipertrofico, ma andrebbero anche a mancare appunto tutti quei risultati, tutti quelli che in economia della repressione sono i risultati, ovvero i prodotti dell'apparato industriale della repressione, quindi appunto i sequestri, le denunce, i fermi, gli arresti, che rappresentano appunto i risultati, i prodotti che i vari dipartimenti, i vari commissariati devono dimostrare di generare. Abbastanza evidente come una caserma di polizia in un quartiere dove non succede nulla diventa progressivamente una portineria, smette di ricevere risorse, o pensiamo molto semplicemente, molto banalmente alla Digos. La Digos senza movimenti conflittuali perderebbe il lavoro e infatti in una fase storica di relativo, diciamo, calo della minaccia conflittuale, di quantomeno calo di intensità del conflitto, ecco che se lo costruisce questo bacino di interesse, di minaccia, attribuendo coefficienti di rischio crescenti a fenomeni che appunto servono a giustificarne l'esistenza e la necessità. Pensiamo semplicemente a ultima generazione, pensiamo a le occupazioni scolastiche e via dicendo, tutti fenomeni ai quali viene sovrapposto un livello di minaccia sociale, di minaccia conflittuale particolarmente elevato per giustificare appunto il lavoro, la presenza e l'esistenza stessa di apparati come quello della Digos. Ecco, in questo caso le opinioni ospitate in questo articolo ci suggeriscono come questa relazione simbiotica tra apparato repressivo e apparato criminale possa lavorare non solo per appunto intervento, ma anche per sottrazione, ad esempio togliendo protezione a determinati segmenti di popolazione, stabilendo aree in cui determinate attività extralegali possono proliferare e altre no. Pensiamo solo in forma molto minore, certamente anche molto diversa, a come nelle nostre città si costruiscono dei quadranti e dei pezzi di territorio per il consumo di crack, ad esempio, per lo spaccio di sostanze, mi pare soprattutto per questi fenomeni legati alle sostanze che sono il fulcro, il flusso principale dell'economia della repressione. Ma appunto sono esempi che possiamo immaginare fondarsi invece, come ci viene raccontato dai territori ad alta concentrazione di comunità arabo-palestinesi, arabo-israeliane, fondarsi invece su altre attività come l'estorsione e via dicendo, quindi facilitando il proliferare di determinate attività. Insomma, per concludere, mi sembrava interessante, visto che all'interno di questo spazio si parla di repressione, osservare come emerso da questa inchiesta ci sia questa relazione simbiotica tra apparato poliziesco e apparato criminale, come queste forme per addizione, per moltiplicazione delle forze presenti sul territorio o per sottrazione di interventi repressivi diventi un elemento di controllo, di governo politico-militare del territorio, appunto, non solo per aumento della presenza, ma anche per sottrazione. Questo appunto per costruire un'altra forma, un'altra manifestazione delle dinamiche di apartheid, ovvero la sottrazione di protezione da parte dell'organo di governo, da un lato, dall'altro appunto è sempre importante, fondamentale, credo, ricordarci che la criminalità non è un fenomeno originario, ma è un prodotto di determinati altri fenomeni che si intersecano, innanzitutto una brutalizzazione della società, una violenza materiale, economica, sociale, che è sostanzialmente l'humus sul quale si generano le pratiche, le condotte extralegali, fino ad arrivare alla produzione delle organizzazioni criminali che rappresentano di fatto un contropotere. Se, come vediamo, in determinati territori si sviluppano con particolare intensità e forza questi contropoteri criminali, e lo possiamo osservare tanto per quanto riguarda le organizzazioni mafiose, tanto per quanto riguarda i signori della guerra, i cosiddetti warlords, laddove c'è una desertificazione delle forme di sussistenza per le famiglie, per le persone presenti sul territorio, per le comunità umane presenti sul territorio, ecco che si arriva a una legittimazione strutturale di questi gruppi, perché forniscono sostanzialmente forme di sussistenza alternative. Andando poi a produrre tutto un contesto che diventa appunto funzionale per queste dinamiche di addizione o sottrazione di interventi repressivi al governo, al controllo, al governo politico-militare del territorio.